Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. L'IDF colpisce ancora una volta i civili palestinesi in fila a un centro di distribuzione degli aiuti umanitari. 27 i morti, oltre 60 le persone uccise oggi nella striscia. Mentre in Medio Oriente non si sbloccano le trattative tra Israele e Hamas, non va molto meglio neanche tra Ucraina e Russia. Oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che sarebbe sbagliato aspettarsi decisioni e progressi immediate. Parole queste che ribadiscono una volta in più la grandissima distanza tra le parti. Nella notte italiana Donald Trump firmerà l'ordine esecutivo con cui aumentare fino al 50% i dazi sull'acciaio importato. Nel nostro paese intanto è terminato il bilaterale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, mentre al Senato il governo pone di nuovo la fiducia sul decreto sicurezza. Infine lo sport con Lorenzo Musetti che si qualifica alle semifinali della Roland Garros battendo l'americano Tiafoe. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo martedì 3 giugno 2025. Partiamo dalla guerra a Gaza. Oggi l'aviazione israeliana ha colpito pesantemente la città di Gaza City, di Khan Yunis, che rimane sotto evacuazione, e di Deir al-Balah, causando in totale oltre 60 morti. 27 di queste vittime sono rimaste uccise nel centro di distribuzione degli aiuti a Rafah, dove anche oggi i militari israeliani hanno aperto il fuoco contro i civili in attesa di cibo. Che cosa sappiamo della strage di oggi? Sara Milanese.
Sappiamo di questa strage che è avvenuta all'alba, attorno alle 5 di questa mattina, perché la disperazione e la fame, immaginiamo anche il caldo ormai, spingono i palestinesi a mettersi in coda nella speranza di recuperare gli aiuti al più presto possibile. Lo scenario è di nuovo quello dei giorni scorsi. Il centro di distribuzione che la Gaza Humanitarian Foundation, l'ente sostenuto da Israele, ha aperto a Rafah, nel sud della striscia. Di nuovo i militari che controllano il sito hanno aperto il fuoco. Le vittime, lo ricordavi, sono 27, ci sarebbero anche decine di feriti. I medici dell'ospedale Nasser, che li hanno in cura, affermano che molti di questi feriti sono rimasti colpiti al petto e alla testa e che si trovano in terapia intensiva. Secondo le autorità sanitarie della striscia, negli ultimi 8 giorni sono almeno 102 i palestinesi che sono rimasti uccisi dai militari mentre si trovavano in attesa di ricevere aiuti alimentari. L'ente nel frattempo ha nominato un nuovo direttore dopo le dimissioni del veterano militare James Wood, ricorderete si era dimesso nei giorni scorsi. Il nuovo direttore è il reverendo evangelico di destra Johnny Moore. Dall'ONU arriva una nuova dura denuncia nei confronti di Israele. Gli attacchi letali contro civili che cercano di accedere a misere quantità di aiuti alimentari sono inaccettabili, costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e sono un crimine di guerra, così l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk. Questa stessa denuncia è condivisa anche da Amnesty International. Sentiamo Riccardo Nutri, portavoce di Amnesty Italia.
Amnesty International chiede un'indagine rapida, indipendente, esaustiva, perché qui siamo di fronte in tutta evidenza alla ripetizione di qualcosa che era già accaduto poco più di un anno fa. Erano stati chiamati i massacri della farina, quando palestinesi ridotti alla fame avevano cercato di rimediare qualcosa e nel marzo, nell'aprile del 24 erano stati falcidiati a decine. Non si intervenne allora, si è ripetuto adesso per 2 giorni consecutivi, in una situazione nella quale una popolazione ridotta alla fame viene uccisa perché cerca qualcosa da mangiare, in un contesto nel quale ormai non si può più parlare di aiuto umanitario, perché anziché garantire che personale professionista e competente dal punto di vista dell'umanitario gestisca il tutto, ci si affida a dei contractors privati, si militarizza l'aiuto umanitario, e questo è un terribile ossimoro, è uno dei segni peggiori cui stiamo assistendo in questo genocidio.
Veniamo al fronte ucraino. All'indomani del secondo vertice a Istanbul tra le delegazioni di Mosca e Kiev, dal Cremlino arrivano dichiarazioni che raffrendano ulteriormente le speranze di un accordo di cessate il fuoco. Sarebbe sbagliato aspettarsi decisioni e progressi immediati, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. L'aviazione russa continua intanto a colpire il territorio ucraino. Si contano 6 morti solo oggi tra Kharkiv e Sumy. L'Ucraina ha invece messo a segno un nuovo attacco contro il ponte di Crimea, importante simbolo dell'occupazione russa della regione. A rivendicare l'attacco, il terzo dall'inizio della guerra, è stato il servizio di intelligence di Kiev, che afferma di aver inflitto danni importanti alla struttura. La circolazione sul ponte è ripresa già nel pomeriggio di oggi, ma l'azione ucraina, che arriva a 2 giorni dall'attacco contro 4 aeroporti russi, resta notevole. Sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di strategia militare.
Non sappiamo come è avvenuta questa esplosione, se è stata una carica piazzata, se è stato un drone, insomma, girano molte tesi, ma è inutile speculare. C'è stata l'esplosione. Ricordiamo che il ponte di Kerch è stato obiettivo di moltissimi attacchi dall'inizio della guerra ad oggi, quindi è un'operazione che secondo me segue e fa parte di una strategia che l'Ucraina ha lanciato a ridosso dei negoziati, ma non solo perché sono negoziati, per far vedere che comunque è più che viva e anche contrasta la narrazione di un paese che è sull'orlo della sconfitta. Già dopo l'invasione gli ucraini hanno cercato di contrastare con tattiche nuove, con sorprese, i russi. Operazioni di questo tipo richiedono del tempo, quindi probabile che l'abbiano lanciata adesso perché è il momento propizio, oppure perché si sia aperta una finestra di opportunità. Kiev vuole dimostrare comunque che la Russia, nonostante abbia uno strapotere in numeri, in soldati, in armi, però non è in grado di difendere le sue basi strategiche. Ricordiamo che sono stati colpiti diversi aerei, probabilmente non 40, la cifra forse la metà, che viene colpito di nuovo un simbolo strategico che è il ponte di Kerch, e magari succederà ancora qualche cosa nei prossimi giorni. Io mi attendo qualche altra sorpresa.
Passiamo ora agli Stati Uniti e agli ultimi aggiornamenti sulla guerra commerciale che Washington rischia di innescare a causa delle tariffe sui prodotti importati. Donald Trump firmerà nelle prossime ore l'ordine esecutivo per portare al 50% i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo, che al momento, almeno fino all'annuncio della tycoon, ammontano al 25%. L'annuncio lo ha confermato con un annuncio intorno alle 20 italiane la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt. Veniamo adesso proprio all'Italia. È terminato a Roma il vertice tra Macron e Meloni. Italia e Francia hanno una fitta agenda di relazioni economiche e politiche da rinnovare, ma non è un mistero che tra il presidente francese e la premier italiana ci siano spesso attriti legati soprattutto alla politica estera. Per Meloni è il tentativo di rientrare dal consesso dei principali paesi europei, da cui al momento è stata esclusa. Luigi Ambrosio.
Gli interessi di Macron e Meloni sono solo apparentemente convergenti. Il presidente francese viene a Roma in visita ufficiale con un'agenda politica chiara: sganciare Meloni dai sovranisti e avvicinarla alle posizioni sue e del tedesco Merz. A Macron interessa avere una Meloni dalla sua in Europa e interessa avere una Meloni non contro di lui sul piano interno, visto il rapporto storico della nostra presidente del Consiglio con Marine Le Pen e oggi con l'astro nascente della destra francese Bardellat. Meloni è in una posizione più complicata, isolata in Europa, di cui l'esclusione dal vertice di Tirana sull'Ucraina è stato il momento emblematico, deve assolutamente recuperare il rapporto con Francia e Germania. Macron e il cancelliere tedesco Merz sarebbero disponibili ad accoglierla se solo si fidassero. Ma fino a quando lei proverà a tenere i piedi in due scarpe come ha fatto fino ad oggi, la fiducia non potrà che essere ipotecata, soggetta a continue verifiche. Meloni parla la lingua europea e i vertici europei e poi si proclama grande amica di Trump, promette fedeltà alla causa ucraina. Poi si fa la foto con il leader sovranista e filo russo rumeno. Vuole definirsi moderna, ma non rinuncia alle proprie radici. In Italia il giochino fino ad oggi è riuscito, complice una opinione pubblica particolarmente soggetta alle fake news e a una stampa non ostile. In Europa si guarda Roma con sospetto e Parigi non fa eccezione.
Nel pomeriggio i precari della ricerca hanno protestato davanti a Montecitorio. Il Parlamento aveva appena approvato la riforma del PNRR relativa alla scuola. Una riforma che, se da un lato assegna fondi, dall'altro rende ancora più precario il lavoro dei ricercatori e di chi ha appena conseguito un dottorato. senza ferie, maternità, tutele e con salari da fame. L'Unione Europea aveva posto la soluzione del precariato come la precondizione per il PNRR, ma il governo Meloni va nella direzione opposta. Questa ulteriore precarizzazione potrebbe riguardare fino a 30.000 persone. Ascoltiamo Gianna Fracassi, segretaria della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL.
Una ulteriore precarizzazione della figura del ricercatore all'interno degli Atenei italiani, si ripropongono delle figure che in qualche modo aggirano anche quella che era una prima riforma che per esempio abrogava gli assegni di ricerca sostituendoli con i contratti di ricerca e quindi riproponeva un modello di ingresso all'interno degli Atenei quantomeno tutelato, regolato, con diritti e con una retribuzione adeguata. Viene spacciata questa riforma come la cassetta degli attrezzi per eliminare il precariato nel nostro paese. È quanto di più falso.
Al Senato ha iniziato e sta procedendo in modo rapidissimo l'esame del cosiddetto decreto sicurezza. Il testo è stato per poche ore in commissione e poi è passato subito in aula, dove nelle scorse ore sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate dall'opposizione. Il governo chiederà la fiducia, ha già chiesto in realtà la fiducia sul provvedimento, lo ha fatto questa sera, come ha già fatto in passato alla Camera. L'approvazione definitiva potrebbe arrivare già domani. Partiti di minoranza, associazioni e sindacati contestano fortemente il decreto sia per il suo contenuto repressivo, con l'introduzione di una lunga serie di nuovi reati, sia per la velocità con cui il Parlamento lo sta approvando, senza un vero dibattito nella possibilità di cambiare il testo. A Pescara un uomo di 30 anni è morto dopo che la polizia aveva usato contro di lui un taser, una pistola elettrica. Secondo la procura, l'uomo aveva opposto resistenza pubblico ufficiale, motivo per cui sarebbe stato necessario ricorrere al taser, così almeno si legge in un comunicato. L'uomo quindi è stato arrestato e portato in questura, dove si sarebbe sentito male. A quel punto sarebbe stato portato in ospedale, dove sarebbe poi deceduto. Da capire se questa versione dei fatti sarà confermata oppure no. Al momento non è chiaro, per esempio, perché la polizia fosse intervenuta. Secondo l'agenzia ANSA si è trattato di una possibile lite in strada. Di certo però la vicenda rilancia gli allarmi sulla pericolosità del taser e del suo utilizzo da parte delle forze di polizia lanciati da organizzazioni come Amnesty International. Oggi un vescovo siriano ha annunciato la possibile scoperta del corpo di Paolo Dall'Oglio, il sacerdote scomparso nel paese meridionale ormai nel lontano 2013. I suoi resti sarebbero stati trovati in una fossa comune, ma al momento non ci sono conferme né dall'Annunziatura Apostolica, la rappresentanza cioè del Vaticano a Damasco, né dal Ministero degli Esteri italiano, che comunque ha annunciato verifiche. Secondo Francesca Dall'Oglio, sorella della sacerdote, la notizia sarebbe falsa. «Mio fratello aveva abiti civili», ha detto la donna, commentando così il fatto che il corpo sarebbe stato ritrovato vestito con abiti religiosi. Abbiamo chiesto un parere a Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
Notizie, fughe di notizie sul presunto ritrovamento di padre Paolo Dall'Oglio da vivo, da morto, sono circolate in questi anni. C'è da dire rispetto agli elementi che abbiamo attualmente, tutti certamente da verificare, che abbiamo una diversità. Il regime di Bashar al-Assad non c'è più. Una delle ipotesi portate avanti in questi anni dalla famiglia, ma anche da alcuni reporter che hanno lavorato sull'argomento, è che i gruppi con cui padre Paolo è entrato in contatto la sera del suo rapimento, che sono affiliati allo Stato Islamico, abbiano detenuto padre Paolo per poi eventualmente negoziare la sua consegna al regime di Bashar al-Assad. È una teoria abbastanza accreditata. Padre Paolo aveva ricevuto frequentissime minacce in vita proprio dal regime degli Assad.
Quindi, se la sua morte dovesse essere responsabilità di quel regime, potrebbe emergere ora, dato che il regime è caduto.
Esattamente, anche perché diciamo sono anni che tutte le famiglie degli scomparsi, stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone in Siria, chiedono di riesumare quel che resta di questi corpi dalle fosse comuni, identificare tramite le ossa gli effetti personali che restano questi corpi. Queste fosse comuni sono dappertutto nel paese e questo è solo l'inizio di un lungo lavoro nel quale probabilmente scopriremo moltissime cose che ritenevamo inimmaginabili.
Prima di salutarvi, le ultime dalla Roland Garros a Parigi. Lorenzo Musetti si impone per 3-1 nel quarto di finale contro lo statunitense Tiafoe. 2-0 netto invece per la coppia formata da Jasmine Paolini e Sara Errani, che si qualifica così al turno successivo del doppio femminile. Domani intorno alle 13.30 tornerà in campo Jannik Sinner. Il numero uno al mondo cercherà il pass per la semifinale contro il kazako Bublik. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazio.